Carissime sorelle e fratelli, buongiorno. Continueremo la nostra meditazione sulle feste ebraiche. Questo non perché la nostra cultura sugli usi ebraici cresca, ma per capire come Dio ha preparato ogni cosa sin dall'antichità e entrare più in profondità nel suo pensiero e in tutto ciò che Lui ha preparato per noi. Il culmine di quello che è la rivelazione di Dio, di quello che Dio ha fatto, è il Signore Gesù. E quello che questa mattina abbiamo ricordato è il compimento di tutte le cose che Dio ha progettato nell'eternità e si sono compiute pienamente. Ora aspettiamo l'evolversi per quello che sarà, il futuro glorioso che attende i Suoi. Quindi abbiamo visto le prime quattro feste, queste celebrazioni solenni, e riepilogando un pochino vediamo che il Signore con la Pasqua, che è quella figura che prefigura quello che sarebbe stata la venuta del Signore Gesù, dell'agnello senza difetto di cui parla l'Apostolo Giovanni o l'Apostolo Pietro nella sua lettera. Dice: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. E poi Pietro: ma col prezioso sangue di Cristo, come quello dell'agnello senza difetto né macchia, già disegnato prima della creazione del mondo, egli è stato manifestato negli ultimi giorni per noi. Questa è la Pasqua, questa figura, quella che l'israelita faceva, ricordava, era in vista di questo sacrificio futuro che avrebbe tolto il peccato e non più coperto come accadeva ai tempi di Mosè, degli israeliti e del sacerdote che immolava l'animale. La festa dei pani azimi era quello che quasi per natura gli israeliti si trovano a fare, perché cacciati dall'Egitto dopo le piaghe scappano con il pane impastato ma non ancora lievitato, e quindi per un periodo successivo hanno del pane senza lievito. Ma è figura dell'inizio di un cammino di santificazione, di togliere quelle che sono le nostre peccati, le nostre vecchie abitudini, la nostra, rinnovare la nostra cultura, come dice l'Apostolo Paolo nella lettera Romani al capitolo 12 o in Efesi al capitolo 4, essere rinnovati nel nostro interiore. Quindi è bene che quello che è intorno a noi, che la cultura, noi la portiamo all'ubbidienza del Signore Gesù. Poi abbiamo quelle che sono le primizie, questa festa che veniva portato questo fascio di spighe che figura della risurrezione. Il Signore Gesù è la primizia di coloro che sono morti ed è risorto. Dice l'Apostolo Paolo al capitolo 15 della prima Corinzia: ma ora Cristo è stato risuscitato dai morti, primizia di quelli che sono morti. E al verso 23 dello stesso capitolo: Cristo la primizia, poi quelli che sono di Cristo alla sua venuta. Questa è una garanzia per ognuno di noi, che coloro che hanno posto la loro fede in Gesù, come diceva Tonino poco fa, risusciteranno anche il loro corpo e avremo un corpo glorioso come quello del Signore. E poi la festa della Pentecoste. Questa festa coincideva con la mietitura. In quell'occasione venivano portati due pani, ma è figura della discesa dello Spirito Santo. E del dono di quello che lo Spirito Santo porta con sé. L'Apostolo Paolo agli Efesi così scrive al capitolo 1, verso 13: in lui voi pure, dopo aver ascoltato la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, e avendo creduto in lui, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che è stato promesso, il quale è pegno della nostra eredità fino alla piena redenzione di quelli che Dio si è acquistati all'ode della sua gloria. Ora, noi sappiamo bene che il giorno di Pentecoste, in Atti 2, c'è stato un copioso raccolto. E lì, con la mietitura, con la festa della Pentecoste, inizia questo raccolto. E ognuno di noi, con la potenza dello Spirito Santo, può collaborare a questo raccolto. Oggi vedremo queste ultime celebrazioni, queste ultime feste, quella delle trombe, dell'espiazione e delle capanne. E dicevo, non è per aumentare la nostra cultura, ma è per comprendere pienamente quello che era il progetto di Dio sin dall'eternità, quando, quello che è stato nel passato e quello che è il presente, che ci proietta verso un futuro glorioso con il nostro Signore. Quindi non li leggiamo dall'inizio del capitolo, ma partiremo dal verso 23, del capitolo 23 di Levitico. Queste feste le trovate citate anche in altri brani dell'Antico Testamento, dove vengono specificate diverse cose. E qualcuno ha pensato di contare tutti gli animali che venivano immolati. Se pensate che venivano immolati due animali al giorno, uno al mattino e uno alla sera, e poi il sabato, il settimo giorno, diventavano tre, quindi erano di più. Qualcuno ha provato a fare i conti e dice: ma dove trovavano tutti questi animali? Nel pensiero che c'era già, si è formato in determinate persone, che il popolo di Israele fossero qualche centinaio, come qualche tribù sparsa nel deserto islamica di qualche centinaio di persone. Ma se pensiamo che quelli usciti dall'Egitto erano 1.600.000 di uomini, aggiungendo donne e bambini, quindi arriviamo a un certo numero. Quindi c'era capienza nell'allevamento per fare questo. Spesso le idee sbagliate che possiamo farci possono implicare la non comprensione di quello che noi andiamo a leggere. Il Signore disse ancora a Mosè, verso 23 del capitolo 23 di Levitico: parla ai figli di Israele di loro: il settimo mese, il primo giorno del mese, avrete un riposo solenne che sarà ricordato con il suono della tromba. Una santa convocazione. Non farete nessun lavoro ordinario, offrirete al Signore dei sacrifici consumati dal fuoco. Il Signore disse ancora a Mosè: il decimo giorno di questo settimo mese sarà il giorno delle espiazioni. Avrete una santa convocazione, vi umilierete e offrirete al Signore dei sacrifici consumati dal fuoco. In quel giorno non farete nessun lavoro, poiché è un giorno di espiazione, destinato a fare espiazione per voi davanti al Signore, che è il vostro Dio. Poiché ogni persona che non si umilierà in quel giorno sarà tolta via dalla sua gente. Ogni persona che farà in quel giorno un lavoro qualsiasi, io lo distruggerò dal mezzo del suo popolo. Non farete nessun lavoro, è una legge perenne di generazione in generazione in tutti i luoghi dove abiterete. Sarà per voi un sabato, il giorno di completo riposo, e voi umilierete vi umilierete il nono giorno del mese, dalla sera alla sera seguente celebrerete il vostro sabato. Il Signore disse ancora a Mosè: parla ai figli di Israele di loro: il quindicesimo giorno di questo settimo mese sarà la festa delle capanne. Durerà sette giorni in onore del Signore. Il primo giorno vi sarà una santa convocazione. Non farete nessun lavoro ordinario. Per sette giorni offrirete al Signore dei sacrifici consumati dal fuoco. L'ottavo giorno avrete una santa convocazione e offrirete al Signore dei sacrifici consumati dal fuoco. È giorno di solenne assemblea, non farete nessun lavoro ordinario. Queste sono le solennità del Signore che voi proclamerete come sante convocazioni, perché si offrono al Signore sacrifici consumati dal fuoco, olocausti, oblazioni, vittime e libazioni, ogni cosa al giorno stabilito, oltre al sabato del Signore, oltre ai vostri doni, oltre a tutti i vostri voti, a tutte le offerte volontarie che presenterete al Signore. Il quindicesimo giorno del settimo mese, quando avrete raccolto i frutti della terra, celebrerete una festa al Signore per sette giorni. Il primo giorno sarà di completo riposo e l'ottavo di completo riposo. Il primo giorno coglierete dagli alberi dei frutti di bell'aspetto, dei rami di palma, rami di mortella e rami di salici di torrente. Vi rallegrerete davanti al Signore, Dio vostro, per sette giorni. Celebrerete questa festa in onore del Signore per sette giorni. Ogni anno è una legge perenne di generazione in generazione. La celebrerete il settimo mese. Abiterete in capanne per sette giorni. Tutti quelli che saranno nativi di Israele abiteranno in capanne, affinché i vostri discendenti sappiano che io feci abitare in capanne i figli di Israele quando li feci uscire dal paese d'Egitto. Io sono il Signore, il vostro Dio. Così Mosè diede ai figli di Israele le istruzioni relative alle solennità del Signore. La festa delle trombe. C'è un lungo periodo, abbiamo visto che la Pasqua è il 14° giorno del primo mese, dopo 50 giorni abbiamo Pentecoste, quindi siamo già circa alla metà del terzo mese, c'è un lungo periodo fino ad arrivare al settimo mese. Se andiamo a vedere un pochino potremmo dire che questo settimo mese coincide con il nostro anno che inizia un po' prima però, a settembre-ottobre, quindi quando tutto il raccolto è già stato fatto. Quindi il popolo è lì, ha finito il suo lavoro e quindi si prepara per questa festa. È una festa che viene chiamata riposo solenne ed è annunciata con la tromba. Considerando questo aspetto, inizia questa festa con il primo giorno della settimana. I mesi ebraici sono mesi lunari di 28 giorni, quindi ogni primo del mese è il primo giorno della settimana. Il mese finisce con il settimo, con il sabato. Per cui questo popolo viene chiamato a questa festa solenne. La tromba chiama raccolta. E noi ogni volta che leggiamo nella parola di Dio, ma anche per conoscenza normale, per chi ha fatto il militare sa bene che la mattina veniva svegliato col suono della tromba, la sera suonava nel silenzio per metterli a letto. Ma ci sono diversi suoni, l'Apostolo Paolo accenna, se non si capisce il suono, chi capirà quando suona la tromba a prepararsi per la battaglia? Ora, ci sono delle cose particolari da vedere su questo. L'israelita aveva fatto tutto il suo raccolto, i frutti erano stati raccolti, sia quelli da mettere nei granai che quelli da essiccare come fichi, uva o altri prodotti, il vino, l'olio, era già messo via e quindi era il momento di riposarsi. Forse qualche israelita preso dal troppo lavoro si era dimenticato qualche sabato, aveva dimenticato l'abitudine di trovarsi insieme. Di scuse ce ne sono molte. Primo è quello, dice, i frutti sono pronti, maturi. Se viene un temporale, distrugge tutto. È bene che lascio stare il riposo e li raccolgo. Questo avviene ancora oggi, se voi vedete le mieti trebbie nei campi durante la domenica e così via. Oppure anche da troppa abbondanza. Ci avete presente il ricco della parabola di Luca, capitolo 12? Dice, il Signore racconta questa parabola. La campagna di un uomo ricco fruttò abbondantemente. Egli ragionava così fra sé. Che farò, poiché non ho dove riporre i miei raccolti? Dice, distruggerò i vecchi granai, li farò più grandi, li metterò qui. E questo può accadere a ognuno. Il lavoro va così bene, che è bene non sospendere. Poi nelle attività di oggigiorno, dove se per caso ci distraiamo un momento, rimaniamo subito fuori linea, disallineati, scusate ma mi si inceppa la lingua. Ed è perciò, dice, bene non distrarsi, continuare con la stessa lena degli altri giorni. E questo è un'altra cosa che impedisce di trovarci davanti al Signore. Oppure anche dovuto alla stanchezza fisica. Dovuto anche ad altri problemi. Ma il Dio sa cosa fare, quindi ci chiama, ci risveglia con il suono della tromba, così come lo fa con il popolo, che è uno strumento che chiama raccolta. E Dio lo fa anche con noi, ma vedremo. Troviamo diversi usi della tromba. Nel libro di Giudici, Eud, giudice di Israele, che quello che andò a trovare un re moabita e gli infilò la spada che sarà fatta da solo, tenete presente che in quel tempo la gestione del ferro, dei metalli, delle spade, l'avevano i filistei. Quindi quando un israelita doveva fare arrotare o usare il suo vomero o la sua falce, scendeva dai filistei, questi facevano il servizio da fabbro e tornavano a fare questo, ma non avevano le spade. Questo uomo se la costruisce da solo, da trovare questo re, e con l'affatto gli porta dei doni, col fatto di parlargli in privato, entra con lui nella stanza e prende la spada e gliela infila nella pancia. Era un po' grassoccio il re, e anche l'Elsa scompare nel lardo della pancia. Poi esce, chiude la porta a chiave e se ne va. I servi fuori aspettano, a un certo punto rimangono un po' confusi, aprono e trovano il re che era morto. Però dice così, capitolo 3 di Giudici, verso 26, Ehud si diede alla fuga, passò oltre gli idoli e si mise in salvo a Seira. Quando fu arrivato, suonò la tromba nella regione montuosa di Efraim, e i figli di Israele scesero con lui dalla regione montuosa ed egli si mise alla loro testa. E quel giorno sconfissero i Moabiti. Ed Israele, in quella regione, verso est, diremo, ebbe requie per 80 anni. Tranquillamente ebbero pace. Ma non c'è solo questa. La tromba suona, come dice Isaia, al capitolo 27, per raccogliere i dispersi di Israele. Isaia 27, verso 12. Voi sarete raccolti a uno, figli di Israele. In quel giorno suonerà una grande tromba. Quelli che erano perduti nel paese di Assiria e quelli che erano dispersi nel paese d'Egitto verranno e si prostreranno davanti al Signore sul monte santo a Gerusalemme. Oppure quando Dio chiamerà a raccolta i suoi eletti, come dice in Matteo al capitolo 24, verso 31, e manderà i suoi angeli con un gran suono di tromba per riunire i suoi eletti dai quattro venti, da un capo all'altro dei cieli. Oppure la tromba che chiamerà i viventi, quelli del nuovo patto, quelli di questa dispensazione. In Prima Tessalonicesi, al capitolo 4, verso 16. Poiché il Signore stesso, con un ordine, con voce d'arcangelo, con tromba di Dio, scenderà dal cielo, prima risusciteranno i morti in Cristo, e poi noi viventi che saremo rimasti, verremo rapiti insieme con loro, sulle nuvole, incontrare il Signore nell'aria. Così saremo sempre col Signore. La tromba, abbiamo detto, chiama raccolta il popolo di Israele, ma chiama raccolta anche noi quando ci troviamo davanti alla sua parola, anche noi quando ci troviamo insieme per celebrare il Signore, anche noi quando un fratello ci parla. Con la Pasqua abbiamo messo la nostra completa fiducia nel sangue di Cristo e possiamo essere sicuri, presentarci davanti al Padre. Abbiamo imparato a camminare in novità di vita, separati dal peccato, e abbiamo davanti a noi la risurrezione come primizie di Dio. Ma è passato del tempo, un po' di stanchezza, un po' di pigrizia. Ed ecco che le spine soffocano e impediscono al grano di crescere in modo rigoglioso. Forse ho dimenticato, io parlo di Mario, non di voi, che il granello di frumento caduto a terra per portare a frutto deve morire, dice il Signore. Forse non ho accettato di essere macinato ed impastato con altri chicchi, macinati pure loro. Forse ho dimenticato che i due pani presentati il giorno di Pentecoste, come abbiamo visto, sono impastati col lievito. Questa figura che rappresenta il pensiero, gli insegnamenti di quelli che sono intorno a me, dei miei parenti, dei miei amici, dei miei compagni di lavoro e a volte anche di fratelli immaturi che impediscono un cammino per crescere. Costoro sono in freno alla mia santificazione, alla mia crescita. Perciò il Dio suona la tromba. È quella tromba che mi chiama a ritornare sulla retta via. Devo risvegliarmi. E devo dire che più noi frequentiamo gli incontri, più noi ci frequentiamo gli uni gli altri, e più il suono di questa tromba sarà facilmente udibile e ci terrà uniti. Paolo, scrivendo alla Chiesa di Efeso, e qui abbiamo un esempio particolare, intorno al 60 dopo Cristo, scrive una lettera dove noi, andandola a leggere, troviamo una Chiesa perfetta. Ma solo 30 anni dopo, andate in Apocalisse, il capitolo 2, il verso 4 e 5. Così scrive Giovanni, ispirato dallo Spirito Santo. Ma ho questo contro di te, che hai abbandonato il tuo primo amore. Ricorda dunque da dove sei caduto, ravvediti e compi le opere di prima, altrimenti verrò presto da te e rinnoverò il tuo candelabro dal suo posto, se non ti ravvedi. Solo 30 anni dopo, circa, hanno più, hanno meno, uno scrittore, un fratello, della prima metà del secolo scorso, ha scritto un libro, il commento all'Apocalisse, le cose che devono avvenire in breve, alcuni di voi credo lo hanno letto, Emil Donges. E lui, commentando questo verso 5 del secondo capitolo, dirà: Efeso non si era avveduta che Dio ha rimosso il suo candelabro. Oggi ad Efeso, e lui parla della prima metà del secolo scorso, non c'è una chiesa cristiana. Quindi facciamo attenzione a quando sentiamo suonare la tromba, che si può manifestare in diversi modi nella nostra vita, a porre attenzione. E Dio vuole che noi procediamo a progressi spirituali più grandi e più profondi. Lui sa che mezzi usare. Non sta a noi giudicare come, a volte attraverso un eccesso di zelo, che può essere quello di leggere di più, essere informati di più sulle cose di Dio, a volte anche con la sofferenza, attraverso il travaglio. E Dio ci conosce molto bene. E Paolo, scrivendo agli Efesini e anche ai Romani, così scrive il capitolo 5 di Efesi, il verso 14. Per questo è detto: risvegliati, o tu che dormi, risorgi dai morti, e Cristo ti inonderà di luce. Guardate dunque con diligenza come vi comportate, non da stolti, ma da saggi, recuperando il tempo, perché i giorni sono malvagi. Perciò non agite con leggerezza, ma cercate di ben capire quale sia la volontà del Signore. E in Romani, al capitolo 13, verso 11. E questo dobbiamo fare, consci del momento cruciale, e ora ormai che vi svegliate dal sonno, perché adesso la salvezza ci è più vicina di quanto credemmo. La notte è avanzata, il giorno è vicino. Gettiamo via le opere della tenebra e indossiamo le armi della luce. Ora, uno che dorme è vero che rassomiglia a un morto. Ma cari, noi siamo ben vivi. Abbiamo incontrato il Signore Gesù. Il Signore Gesù ci ha chiamati. Abbiamo anche cantato a riguardo questa mattina. E lì abbiamo afferrato quella salvezza, la vita. E nel momento in cui ci siamo arresi a Cristo, lo Spirito Santo ha fatto di noi una nuova creazione. Forse siamo solo addormentati. Forse sono addormentato. Ed è bene che mi lascio svegliare da questo suono di tromba, dalla parola, da un canto, da un fratello che mi incoraggia, eccetera, eccetera. I motivi per cui Dio può adoperare sono molti. Anche parole di gente di fuori, di amici. Quello che mi chiedo, com'è la mia lettura quotidiana? Cosa condivido con i fratelli? Agli incontri di preghiera, di studio? C'è una cosa che dice il verso 28 e 29. L'istruzione che Dio dà per le espiazioni, ma dice: in quel giorno non farete nessun lavoro, poiché è giorno di espiazione, destinato a fare espiazione per voi davanti al Signore, che è il vostro Dio, poiché ogni persona che non si umilierà in quel giorno sarà tolta via dalla sua gente. Ogni persona che farà in quel giorno un lavoro, qualsiasi, io lo distruggerò da mezzo del suo popolo. Senza umiltà, io non sentirò il suono di quella tromba. E quel suono prima porterà afflizione e poi porterà la gioia del ristoro che Dio sa dare al nostro cuore. Dicevo che quando qui Paolo parla di salvezza, parla di quello che è la redenzione gloriosa e futura, quando parla di salvezza che ci è vicina, oppure del tempo cruciale, la nostra epoca che volge verso la fase gloriosa. Una Madre Teresa di Calcutta così scriveva tra i suoi detti, che qualcuno si preoccupa di raccogliere: se io sono impegnato a migliorare me stesso, non avrò tempo per criticare gli altri. Molto saggio, ed è bene che ci occupiamo di questo per la nostra santificazione. E dopo essere lì alla festa, sono delle trombe, c'è la festa delle espiazioni, è il decimo giorno. Deve essere considerato come un sabato, ma non coincide coi sabati. Quindi è un giorno di festa solenne. Dice dalla sera seguente, dalla sera prima alla sera che segue, come celebrerete questo il vostro sabato. Quindi è importante questo. E siamo pronti a entrare in quelle che sono le espiazioni. Dobbiamo considerarlo come festa, suonata la tromba, il popolo è chiamato a raccolta. Chi si è scordato o troppo impegnato non ha più scuse. La tromba è suonata. Chi non si umilierà sarà tolto di mezzo dalla sua gente. Chi in quel giorno farà altro sarà tolto dalla sua gente. Dice il verso 29 e 30. Quindi è qualcosa su cui siamo chiamati a essere impegnati. E Dio tratta il peccato in modo come una cosa serissima, perché quel peccato ha prodotto la morte del suo unico figlio. E Dio vuole che il popolo di Israele entrasse nella profondità di quello che Dio ha fatto, ma questo lo vuole anche per noi. E nel capitolo 16, sempre di Levitico, che non leggeremo, ve lo dico soltanto, quindi andate tranquillamente a leggerlo, vengono esaminati tutta una serie di sacrifici che venivano fatti. In particolar modo, quelli che troviamo poi citati nella lettera agli ebrei del sacerdote che entra una volta all'anno nel luogo santissimo con sangue non suo. Quindi lì Aronne sacrificava degli animali, un toro e due capri. Il toro era per lui, i due capri per il popolo. E prendeva questo sangue e lo portava all'interno del tabernacolo e lo metteva sul propiziatorio. Ed era quello che permetteva a Dio di continuare a avere relazione col suo popolo, quel sangue posto di lì. Ma quel sangue serviva solo a coprire il peccato, come dice la lettera agli ebrei. Non lo toglieva. L'agnello che di cui Giovanni nel Vangelo, al primo capitolo, parla, è il Signore Gesù, senza macchia, quello che toglie il peccato del mondo. Non lo copre più, il peccato è stato tolto con il sacrificio del Signore Gesù. Per me, per il mio peccato, e Dio ha mandato suo figlio a morire sulla croce. La croce era uno strumento di tortura, di giudizio, dove venivano messi i peggiori criminali. Lì il Signore è stato trattato in quel modo. Spesso noi leggiamo, e Giorgio spesso ce lo legge, il capitolo 53 del libro di Isaia, dove è descritta questa figura del Signore Gesù in modo mirabile, che faremmo bene a leggere ogni tanto per capire quello che è le conseguenze del nostro peccato che hanno prodotto sul Signore Gesù. E il Signore Gesù è stato trattato come il peggiore dei malfattori, dei criminali. Lì il Signore Gesù, il santo, il giusto, colui che non ha conosciuto peccato, e Dio ha fatto essere peccato per noi, dice Paolo nella seconda lettera ai Corinzi, al capitolo 5. Ci sono tre aspetti da vedere. Il peccato, scusatemi. Abbiamo una figura, se voi tornate alla Pasqua, all'inizio, al capitolo 12 di Esodo, che l'agnello veniva mangiato insieme con le erbe amare. Figura dell'amarezza che il Signore Gesù ha dovuto subire a causa del nostro peccato. Sia noi che gli israeliti, per andare più in profondità, dobbiamo vedere questo aspetto e fare cordoglio, essere profondamente contriti. Zaccaria descrive il dolore del popolo di Israele al capitolo 12, il verso 10, e dice: «Spanderò sulla casa di Davide e sugli abitanti di Gerusalemme lo spirito di grazia e di supplicazione. Essi guarderanno a me, a colui che hanno trafitto, e ne faranno cordoglio come si fa cordoglio per un figlio unico, e lo piangeranno amaramente come si piange amaramente un primogenito». Il testo continua e dice che queste famiglie di Israele faranno cordoglio, separati i mariti dalle mogli, proprio per quello che è il rapporto di dolore che quello che è stato il peccato ha causato sul Signore Gesù. Ma questo è anche per noi. Io credo che ognuno di voi ha letto il Salmo 51, Salmo di Davide, dopo il suo peccato. E dice: «Signore, abbi pietà di me per le tue grandi compassioni». Ve lo lascio da leggere a casa. In quel Salmo Davide parla del travaglio per il peccato commesso, e questo è quello che proviamo anche noi stessi. Dicevo prima che in Corinzi Paolo, nella seconda Corinzi, dice: «Colui che non ha conosciuto peccato, egli lo ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui». Notate bene qual è il salto di qualità. Noi abbiamo dato al nostro Signore Gesù i nostri peccati, e per questo lui è stato considerato peccatore. Lui ci ha dato la sua santità e noi siamo quella giustizia di Dio. Questa è la situazione del peccato, dei nostri peccati. Nel giorno delle espiazioni Israele veniva convocato per umiliarsi davanti a Dio, per considerare quello che è la sua vita. Perciò, fratelli, quello che mi riguarda è che esaminare me stesso, esaminiamo noi stessi. Poi c'è un secondo aspetto, le sofferenze di Cristo, che il capitolo 16 del Levitico, che vi ho detto, vi lascio da leggere, illustra molto bene. Aronne lì prendeva questo toro, i due capri, e li sacrificava e portava dentro sul propiziatorio. Provate a immaginare i due cherubini posti sopra il coperchio del propiziatorio. I cherubini sono figura di quelli che esercitano i giudizi di Dio sul mondo. Che cosa vedono i due cherubini con la faccia rivolta verso il coperchio? Vedono il sangue della vittima che il sommo sacerdote ha posto lì sopra. Non vedono più il peccato. Il peccato è coperto. Il peccato è coperto, perché il sangue che il sommo sacerdote porta e pone sul coperchio lo copre. E i cherubini vedono quel sangue. Per noi questo è stato tolto. Il Signore Gesù, l'agnello senza difetto, colui che toglie i peccati del mondo. Questa è la grande differenza. I cherubini non hanno più niente da guardare, perché il peccato non c'è più. Questa è la nostra realtà, molto più profonda e più grande. Il propiziatorio. Come dicevo, in questo i cherubini non hanno più niente da fare, perché è venuto Cristo, sommo sacerdote dei futuri beni, una volta per sempre, scrive l'autore agli Ebrei al capitolo 9, verso 11, ha fatto l'espiazione dei nostri peccati, una volta per sempre. È l'agnello che toglie il peccato del mondo, scrive Giovanni. Il propiziatorio per colui che crede è l'incontro con Dio a cui ci ha fatto grazia. Quella grazia che aveva imputato ad Abramo è imputata anche a noi. E la giustizia di Dio viene chiamata in Romani al capitolo 4. Ma la giustizia di Dio è composta di due elementi, fratelli e sorelle. La condanna del peccato, e la misericordia di Dio. La condanna che è caduta sul suo figlio e la misericordia che Dio può farci grazia perché quel peccato è stato preso. Questa è la giustizia di Dio. Condanna del peccato che è caduta sul figlio e misericordia verso noi peccatori. C'è un'altra cosa che come credenti abbiamo, che possiamo avere, ed è un privilegio che abbiamo noi di questa generazione, fratelli e sorelle, cosa che non avevano gli israeliti. Andate al capitolo 13 di Ebrei. Capitolo 13, verso 10. Dice così: noi abbiamo un altare al quale non hanno diritto di mangiare quelli che servono al tabernacolo. Infatti i corpi degli animali, il cui sangue è portato dal sommo sacerdote nel santuario, quale offerta per il peccato, sono arsi fuori dall'accampamento. Gli animali che Mosè uccideva, sacrificava, immolava, e poi raccoglieva il sangue e lo portava all'interno del tabernacolo, venivano bruciati fuori dal campo. L'autore agli Ebrei ci dice che noi abbiamo un altare a cui partecipiamo, a cui mangiamo quella parola vivente che è il Signore Gesù. Questa è la grande differenza che noi abbiamo, perché il nostro Signore è stato sì immolato fuori dal campo, l'abbiamo visto rifiutato da tutti, ma ha disposto un altare diverso nella sua persona. E dopo questo siamo pronti per la festa delle capanne. Siccome anche questo richiede molto tempo, guarderemo soltanto la sua figura per noi, come lo era per l'israelita. Innanzitutto per l'israelita serviva a ricordare da dove venivano, dalla schiavitù d'Egitto, il suo cammino precario nel deserto e l'arrivo nella terra promessa. Questa celebrazione poteva essere fatta solo dopo che erano entrati nella terra promessa, non prima. E notate bene, solo di questa celebrazione e di un'altra è detto che durava 7 giorni. 7 è un simbolo, figura, di completezza. Come quella degli azimi, se voi andate al verso 6, la festa degli azimi dura 7 giorni. Dal momento in cui noi crediamo, in cui noi affidiamo la nostra vita a Cristo, presso la gloria celeste, il Dio ci vede in piena santità. Anche se siamo qui, anche se ancora camminiamo, anche se cadiamo, perché il Signore Gesù è pronto a ristorarci, lo Spirito Santo a rialzarci, ma quello che il Padre vede nel cielo, vede suo Figlio che in noi. Quindi quella festa dice che è completa la nostra santificazione, anche se il nostro cammino sarà lungo, duro. E come pure quella delle capanne, che è una festa che devono fare ogni anno, ma illustra la nostra precarietà della nostra vita sulla terra, fino al giorno in cui saremo per sempre col Signore. Illustra questa figura eterna, futura e gloriosa della nostra eredità conservata nei cieli. C'era uno stupendo canto che non mi ricordo qual era. Dice: siamo stranieri e pellegrini, ma ogni giorno la nostra tenda è più vicino. Questo è quello che illustra la festa delle capanne. La nostra precarietà qua giù, la nostra vita può essere dolorosa, nella sofferenza, nella malattia, nelle cadute, ma può essere anche vittoriosa, avendo la gioia da parte del Signore di vedere la sua gloria nelle persone, nelle cose che abbiamo intorno a noi. Ma è una vita precaria, perché non è la nostra situazione eterna. Per il popolo di Israele illustrava il regno millenniale di Cristo a Gerusalemme, ma per noi illustra la nostra posizione, come è scritto nella lettera agli Efesi, al capitolo 2. Il verso 6. Questa illustra per noi tutti i segnalibri qui in mezzo. Il verso 6 dice: e ci ha risuscitati con lui, e con lui ci ha fatti sedere in cielo, in Cristo Gesù. L'Apostolo scrive tutto al presente. Noi non siamo ancora risuscitati, non siamo neanche morti, quindi, però lo vediamo al presente. Ci ha risuscitati con lui, e con lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti. La festa delle capanne illustra questa nostra posizione nel cielo. Lì siamo con il nostro Signore Gesù. Cari amici, quello che vale per noi, quello che in figura valeva per il popolo di Israele in vista della venuta del Messia, vale anche per voi. Basta mettere la fede nell'opera di Dio, credere al Signore Gesù Cristo, il Salvatore del mondo, il suo sacrificio completo per l'espiazione dei propri peccati, per realizzare quella redenzione eterna e realizzare le consolazioni dello Spirito Santo che è stato dato ai Suoi, che ci fa sentire seduti nei luoghi celesti. È una cosa terribile, dice l'autore agli Ebrei, cadere nelle mani dell'Iddio vivente, perché è un fuoco consumante. E pensate che il mio peccato, il nostro peccato, fratelli e sorelle, il vostro peccato, è quello per cui il Signore Gesù è morto sulla croce. Ha subito la morte infamante della croce. Abbiamo ricordato nel nostro culto che è alla destra di Dio, perché il nostro Signore è risorto. E questa è la garanzia piena della nostra redenzione. Amen.